Ho inserito il testo in inglese del Concilio di Vienne, non perché lo consideri, tra virgolette, programma d'esame, per carità, ma per dare la possibilità o suggerire la possibilità di andare a dare un'occhiata da vicino nei dettagli alla situazione che attraverso quei decreti viene rappresentata. I dettagli sono molti, insomma, è l'ennesimo suggerimento. Prendiamo in mano le fonti. Vedremo soltanto un frammento, d'altro lato è bene che conosciamo almeno nelle grandi linee il contesto in cui quella fonte è stata prodotta. Però qualsiasi discorso di sintesi sarà astratto e soprattutto ci metterà in balia del racconto di chiunque ci stia presentando la sua versione dei fatti. Con la fonte siamo pari. O perlomeno potenzialmente siamo pari. Vabbè, fine della parentesi metodologica, utile probabilmente più della lettura, da tener presente, è qualcosa di più utile della lettura di un paio di monografie, sapere che il lavoro che facciamo qui all'università non deve essere quello di imparare la storia soltanto, ma anche di imparare, ma piuttosto quello di imparare come la storia la si conosce, la si indaga e la si trasmette. Non la lettura di una serie di libri, ma la capacità di produrre in proprio una ricerca. Va bene, fine. Vienne, si celebra nel 1311, viene ricordato quasi soltanto per la faccenda dei Templari, e in realtà se lo leggete con calma, se consultando un buon dizionario che contenga i termini di carattere giuridico, Wikipedia, Treccani o qualsiasi altro, potrete accorgervi che gran parte dei problemi che si presentano e vengono affrontati dal Concilio di Trento sono presenti già lì, 200 anni prima, perlomeno per quanto riguarda gli ordini religiosi. E due situazioni completamente diverse, un grande protagonismo e grande capacità di imporsi anche invadenza dei nuovi ordini, degli ordini mendicanti, i cui rapporti col clero secolare sono difficili proprio perché gli ordini mendicanti riscuotono grande successo, vanno a prendersi consensi, donazioni, adesioni, capacità di manovra. Ho detto, francescani, alcuni francescani partecipano alla stesura di statuti comunali. Altri francescani metteranno in piedi i Monti di Pietà. E le grandi predicazioni di massa le fanno i francescani. Francescani insegnano, non solo loro certo, insegnano nelle università, confessano e dunque sono vicini alle persone. Spesso vicini alle persone che gestiscono potere. È un ruolo ed è una dinamicità che verranno ereditate in epoca tridentina e post dalla Compagnia di Gesù. Francescani vanno missionari sino all'estremo oriente, in funzione, con funzioni diplomatiche. Altri francescani sono, fanno carriera ecclesiastica, diventano vescovi, altri ancora sono giuristi e contribuiscono alla scrittura degli ultimi libri del corpus di diritto canonico, insomma, di tutto e di più. E l'altro grande corpo del monachesimo tradizionale, che l'abbiamo visto rivivere in esperienze di riforma interna, congregazioni che nascono da esperienze eremitiche e poi si dedicano e hanno grande successo, aprono nuove case, ma il gran corpo del monachesimo benedettino, ecco, quello che era solidale, inserito pienamente nei meccanismi della società feudale e dell'impero, soprattutto in ambito tedesco, ma anche in Francia, che ne è. Ecco, ce ne dà un quadro abbastanza preciso. È preoccupante sicuramente. Oddio, non tutte le istituzioni monastiche benedettine maschili e femminili saranno state nella condizione in cui ce le rappresenta il decreto quattordicesimo, il Neagro Dominico dell'Incipit, che sarà utilizzatissimo nelle glosse, i testi che commentano il diritto e diventerà grande materia di lavoro giuridico, di giudizio, redazione di bolle, insomma. Per fare un caso e non restare troppo nel generico, quando nel 1570 Bartolomeo da Porcia, in veste di visitatore apostolico, cioè godendo di tutte le prerogative di un rappresentante del Papa, che il che gli consente di mettere piede e visitare istituzioni esenti, se ne va ad Aquileia a visitare il capitolo ed il monastero benedettino femminile di Santa Maria d'Aquileia, si trova a fare i conti con una documentazione, con una situazione e con una documentazione rispecchiata fedelmente da quel testo di due secoli prima, a quel punto più di due secoli prima, perché 1570, fate conto, che non a caso nelle sentenze, nella discussione, viene chiamato più di una volta in causa. Ecco, quali sono i punti? Monasteri maschili, soprattutto, e il quattordicesimo decreto di Vienne parla di monaci neri, ma monaci neri sono semplicemente i benedettini, contrapposti ai monaci bianchi, che sono i benedettini di nuovo tipo, quelli delle congregazioni cistercense, camaldolese, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, monasteri che sono abbandonati perché molti dei loro abitanti, i monaci, se ne sono andati via. Alcuni anche per svolgere compiti presso chi? Alle corti. Altri semplicemente se ne sono andati via, se ne troveranno molti in giro, i cosiddetti apostati, i secolarizzati. E altri invece sono rimasti. I monasteri svuotati si trasformano già all'epoca di Vienne, anche se qui il termine non è evocato con la precisione con cui è evocato successivamente, agli inizi del 400, in occasione del Concilio di Costanza. I monasteri che si svuotano o vengono incorporati in altri monasteri, oppure si trasformano in commende, spesso si trasformano in commende. Ne ho già parlato. Abate commendatario può essere qualsiasi persona abbia ricevuto, sia stata tonsurata. Il canone quattordicesimo ci parla di qualcosa di più di un ammorbidimento della regola. Nell'abito, ad esempio, nell'adempimento dei diversi momenti della vita religiosa, almeno una confessione al mese, almeno una comunione al mese, ci si aspetterebbe di più da dei monaci chiamati più volte al giorno, per la buona parte del giorno, a cantare i salmi in coro e ogni giorno a assistere o celebrare la messa. Va detto che non appartiene alla cultura religiosa di quel passato la comunione frequente, verrà dopo. Però in questo caso è quello che qui viene richiamato, un minimo sindacale che, va detto, evidentemente non c'è. Cioè, dare tanto spazio all'istituzione, ai monasteri e ai problemi dei monasteri significa che i problemi sono generalizzati. La caccia, ecco, che cosa fanno i monaci invece? Vanno a caccia. E quel decreto parla a lungo dell'uso e dell'abuso della caccia da parte dei monaci. Portano armi. Certo, il coltello nella vita quotidiana dei secoli passati, sino a non moltissimo tempo fa. Ecco, un coltello alla cintura non si nega pressoché a nessuno. Si evocava il coltello personale anche nella regola di Benedetto, quando diceva che non se lo dovevano portare a letto per paura di col rischio di farsi del male. Però qui si parla di armi con una insistenza, una precisione che ci dice che questi monaci veramente il loro tempo forse non lo utilizzano prioritariamente in cappella, in biblioteca, nello scriptorium. E quanto alle monache, le case religiose femminili, e ricordiamo che anche i rami femminili degli ordini nuovi, in realtà, a differenza dei rami maschili, hanno adottato o sono stati fatti loro adottare modi di vita e regole di tipo monastico, affine a quanto troviamo nel monachesimo benedettino. La clausura, la stabilità. Ecco, queste donne, i monasteri femminili non si svuotano. Dove andrebbero? Le famiglie li hanno sistemate in monastero. Le secondogenite, terzogenite, una sistemazione onorevole e rispettabile per donne di buon ceto che possono pagarsi una dote, certo a determinate condizioni che rendano possibile l'accettazione da parte delle ragazze di questa condizione di vita che preclude loro il matrimonio.